Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, gli scritti, ecco, anzi, più che altro le conferenze, edito da Casa Mariana Editrici nel 2014. Siamo alla conferenza 176. Per amare di più l'Immacolata, ecco, le ultime conferenze sono più toccanti, quelle di San Massimiliano, perché ovviamente si avvicina il momento della sua dipartita. Ecco, questa conferenza è tenuta a maggio, il 7 maggio del 1938, quando, ecco, si avvicina un po' la guerra e si avvicina anche purtroppo la deportazione per San Massimiliano e la morte. Vediamo un po' come vede, ecco, queste situazioni. Ecco, San Massimiliano sa già che la Germania ha invaso la Cecoslovacchia, se l'è annessa anche l'Austria, e è in procinto di invadere anche la Polonia, la sua nazione. Attualmente la massoneria sta preparando un attacco più forte contro di noi. Ecco, la massoneria c'è poco da fare. La massoneria è la longa manus del demonio, anche oggi perché si vuole la guerra. Perché tanti spingono per la guerra in maniera così insensata, così assurda, arbitraria. I capi di Stato aumentano la produzione militare, vogliono per forza fare la guerra alla Russia, dicono che è una guerra difensiva, ma in realtà la Russia non ha offeso nessuno, si è ripresa i territori che erano suoi e poi non ha dichiarato guerra a nessuna nazione europea. In nessun modo, quindi tutta questa ansia di fare la guerra, di riammarsi, di attaccare addirittura, è tutta sconsiderata. È proprio una vocazione del demonio, quella di fare la guerra. Il demonio è il capo della massoneria, la usa a suo vantaggio, tutta la massoneria, non è che c'è una massoneria bianca, una massoneria deviata, una massoneria buona, una cattiva, tutta la massoneria è cattiva, no? Perché è fondata su principi cattivi, esoterici. L'esoterismo è il diavolo, si sa. Esoterismo sembra, ecco, l'aldilà che si viene a scrutare con le nostre capacità, con i nostri sforzi umani, e in realtà è solo maligno, perché noi l'aldilà non lo possiamo conoscere. Non ci sono mezzi scientifici, ecco, sperimentali per conoscere l'aldilà, non c'è questo, e quindi è solo Dio che ci può guidare in questa realtà così misteriosa. E se noi lo facciamo da soli, siamo preda del demonio. E così fa la massoneria, è tutta preda del demonio. E chi si affida alla massoneria, è demonizzato, è demoniaco. Agisce per conto del demonio, anche se non lo sa. Anche se non lo sa, ma molti lo sanno, senza altri capi lo sanno, perché si invoca il demonio dal 30 al 33° grado, così dicono gli studiosi, c'è proprio l'invocazione al demonio. Ecco, queste realtà occulte, sempre più occulte, in realtà non sono tanto occulte perché poi i rituali, la liturgia, e poi sono riti molto violenti, si ammazzano animali, se non ammazzano proprio le persone, si versa sangue, si fanno giuramenti di sangue. Giuramenti di sangue significa che io devo essere ucciso se non mantengo il giuramento, se non obbedisco ai miei superiori. Neanche San Francesco chiedeva questo. Francesco, che voleva un'obbedienza abbastanza rigida dei frati, e tutte le congregazioni religiose sono così, chiedono la spogliazione totale della volontà, però non è che ti arrivano ad ammazzare, se tu non obbedisci. E invece la massoneria fa proprio questo, minaccia di morte, c'è poco da fare. Anche se dicono che no, i rituali sono simbolici, il linguaggio è simbolico, ma è simbolico, però dice questo. Quindi quanto sia simbolico, poi tu prometti di versare il sangue se non mantieni il giuramento. E purtroppo le promesse si mantengono, basti pensare, non so, a Roberto Calvi, a Michele Sindona, tutte gente che banchieri di un certo livello, che sono stati assassinati, sono stati uccisi, si hanno fatto passare la storia dell'omicidio, ma in realtà si capisce bene che sono stati omicidi mirati. Questa è la massoneria, è il serpente. Lui dice così, San Massimiliano ha fatto la tesi sulla massoneria, quindi la conosce bene. Il serpente attenta senza posa e l'Immacolata gli schiaccia la testa. C'è poco da fare. Per quanto vogliono diciamo, chiedere giuramenti di sangue, vogliono cambiare il mondo nel male, consegnarlo al demonio, ma questo non riuscirà. Perché? Perché c'è l'Immacolata. L'Immacolata ha il dono da parte del Signore di schiacciare la testa del serpente. La testa del serpente la può schiacciare solo l'Immacolata, come è scritto nel libro della Genesi. Quella è l'Immacolata, la Chiesa ha definito così, per quanto i biblisti si sforzino di dire no, non è vero, non è l'Immacolata, è una donna, la donna è la Chiesa, oppure la donna è il popolo di Israele, addirittura il popolo eletto. Ancora tiriamo fuori queste storie che sono passate, insomma, la lettera agli Ebrei dice chiaramente che la prima alleanza è stata abolita, è stata distrutta, è stata revocata. Perché? Perché c'è la nuova alleanza in Cristo, quindi non c'è più un'antica alleanza, l'antico Israele non c'è. Cioè c'è, ma purtroppo il Signore non gli dà la sua benedizione, perché ha stabilito una nuova alleanza con l'umanità, che è quella di Gesù Cristo. Raccomandiamo la faccenda all'Immacolata affinché tutto avvenga secondo la sua volontà. Le difficoltà sono necessarie per mantenerci vigilanti. Ecco, vedete, San Massimiliano non si preoccupa. La massoneria si organizza, la massoneria è forte, addirittura organizza eserciti. Ecco, vedete che in questo discorso fa capire bene politicamente come si avvicina, ecco, l'invasione della Polonia, che il nazismo è guidato dalla massoneria. C'è poco da fare. Come il comunismo, è uguale, no? È lo stesso. Sono forze antitetiche, che sembrano antitetiche, in realtà sono guidate dal maligno, tutte e due, perché non c'è Cristo né nell'una né nell'altra. Il nazismo non si ispira a Gesù, e neanche il comunismo, anzi, sono nemici mirati, no? Ecco, nazismo è Gesù, comunismo è Gesù. Quando il Papa Pio XI, scritto Mit Brenner, sorge, ecco, con grande dolore, con grande apprensione, ecco, scrive questa lettera in tedesco, ecco, sul nazismo, dice chiaramente che il nazismo è una religione pagana, che non ha niente a che fare col cristianesimo, che non si può arrivare ad un accordo con questa religione, perché è una religione il nazismo, non è solo un movimento politico, fosse solo un movimento politico, vogliamo migliorare la società, vogliamo anche guidare il mondo, ma no, lì c'è proprio una fede, c'è una fede religiosa, Hitler era una specie di Dio, il Führer, il comandante supremo, bisognava credergli e basta, credergli, tutto quello che diceva poco da fare, tanti hanno tentato di ribellarsi a questa religione, pensiamo alla Rosa Bianca in senso pacifico, poi sono stati ammazzati questi poveri ragazzi che hanno protestato contro il regime, poi alcuni gerarchi anche hanno tentato di uccidere Hitler, poi sono stati uccisi a loro volta, 11 tentativi di attentato da parte dei suoi, dei suoi stessi generali, non ci sono riusciti, c'è qualcosa di preternaturale, proprio il Signore se ne è servito di Hitler per punire l'umanità che non si è affidata alla Madonna, come aveva chiesto a Fatima, con i 5 sabati, con la preghiera costante del Santo Rosario, ogni giorno, con l'affidamento, la consacrazione al suo cuore immacolato, soprattutto della Russia, e allora abbiamo dovuto subire questa penitenza. E allora San Massimiliano come risponde? Raccomandiamo la faccenda all'Immacolata, affinché tutto avvenga secondo la sua volontà. Dobbiamo affidare tutto all'Immacolata. Non c'è altra strada, non c'è altra via di salvezza. Anche oggi lo stesso, ci sono forze nemiche, forze folli, guidate dal demonio, come insomma, l'Unione Europea, la von der Leyen, i democratici americani, i neocon, che vogliono la guerra totale, vogliono la guerra nucleare, danno armi a volontà perché questo avvenga, ma l'Immacolata regna, deve regnare nei nostri cuori. Le difficoltà sono necessarie per mantenerci vigilanti, sono anche buone, vedete, anche tutto questo clima di sospetto, di timore, di odio che si viene a instaurare nel mondo per mezzo del desiderio della guerra, è necessario a noi per mantenerci vigilanti, per confermare la nostra fede nell'Immacolata. Come il soldato fa da sentinella, così pure ognuno di noi deve stare in guardia. Dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo prepararci. Fra un anno ci saranno degli intensi preparativi per il capitolo provinciale, nel quale verranno decise questioni importanti. È necessaria molta preghiera affinché ogni cosa riesca nel modo migliore a favore della causa dell'Immacolata. Ecco, le questioni sono importanti, più importante l'Immacolata. Non dimentichiamo quindi di raccomandarlo all'Immacolata nelle nostre preghiere personali. Riguardo a quelle due questioni, sforziamoci innanzitutto di approfittare qui all'interno la causa dell'Immacolata. Più radicale sarà la nostra consacrazione a lei, più profondo sarà il nostro amore e andranno meglio anche le questioni esterne. Cioè, il capitolo poteva in qualche modo revocare o limitare l'esperienza religiosa di San Massimiliano, come è successo in altre congregazioni, purtroppo anche oggi, no? Forse non si è pregato abbastanza perché andassero avanti, sono state commissariate, tolto loro ogni diritto di apostolato, anche di avere vocazione. Quindi ci vuole la preghiera perché il Signore pieghi il desiderio, la mente dei superiori. Un frate mi ha scritto dicendomi di dirgli come io amo l'Immacolata perché vuole amarla anche lui allo stesso modo. Questa è una bella domanda, no? Spesso si chiedono cose negative. Si dice che chiede per esempio la revoca dei voti, si chiede per esempio una diminuzione della preghiera o della penitenza. Invece questo frate chiede cose buone, chiede di amare l'Immacolata allo stesso modo in cui l'amava San Massimiliano. Durante i festeggiamenti domenicali, nella domenica della milizia dell'Immacolata, ho sollevato la questione del perfezionamento dell'obbedienza, che è l'essenza dell'amore. In cosa consiste? Nel sentimento, forse? No. Il sentimento non è una cosa essenziale, è passeggero, può esserci, può anche non esserci. L'amore non consiste nel sentimento, non bisogna affliggersi se manca e non rallegrarsi eccessivamente se abbonda. Per dire la verità, il sentimento fortifica l'amore, ma non è mai l'essenza dell'amore. A volte si scambia il sentimento per amore. Se si tratta dell'amore verso l'Immacolata, possiamo anche lasciarci andare, quindi anche il sentimento è buono. Ma soprattutto migliora il perfezionarsi nell'obbedienza, la fusione della nostra volontà con la volontà di lei, la volontà dell'Immacolata. Cercare di capire qual è, perché sicuramente è quella giusta. La volontà dell'Immacolata è quella che ti porta a salvezza, è quella che ti porta a rinnegare il peccato, a rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, a confessarti bene tutti i peccati, no? Anche minimi, anche di pensiero. Quindi non lasciarti soggiogare dal maligno, schiacciare la testa del maligno significa rinnegare il maligno, tutte le sue forme, tutte le sue pompe, come si dice nella formula del battesimo, tutte le sue vessazioni, tentazioni, in tutta la sua persona, perché la personalità del maligno è molteplice, si sa, ti tenta alle volte con la durezza della vita, perché non hai i mezzi magari per mantenerti, non hai i mezzi spirituali per difenderti e quindi te li devi procurare, oppure ti tenta nella mollezza, nella carne, insomma, nella vita placida, nella vita non impegnata, nella vita pigra, non totalmente asservita all'Immacolata. Queste cose dobbiamo vincerle in noi stessi, perché altrimenti ne siamo vinti. E questa è la sconfitta del demonio, è la sconfitta dell'Immacolata, cioè che l'Immacolata opera contro il demonio, è la testa del serpente che viene schiacciata per mezzo dell'Immacolata. Se facciamo una bella confessione, ci accusiamo bene di tutto e noi siamo liberati immediatamente da tutto, perché non ricadiamo, non abbiamo il desiderio di ricadere, però quelle cose che confessiamo, l'Immacolata le prende con sé e le distrugge per mezzo della grazia di Dio, per mezzo della misericordia di Dio, di Gesù Cristo, che ha versato il suo sangue per questo. E quindi dobbiamo fare un allenamento a vedere bene quali sono i nostri vizi, i nostri difetti, i nostri errori, i nostri peccati, espellerli il più possibile dalla nostra mente, dal nostro cuore. E quindi essere perfettamente conformi al desiderio dell'Immacolata. Questa sarà la nostra salvezza. San Massimiliano, anche se tutto crollava intorno a sé, c'era il campo di concentramento, c'era Auschwitz, c'era il digiuno, c'erano i maltrattamenti, c'era una nebbia fosca all'orizzonte, anche la sua malattia fisica, ecco. E però era dell'Immacolata, quindi era in pace. Beh, questo è il nostro segreto, la nostra vittoria. Cari fratelli, mettiamolo in pratica il più possibile. Ave Maria, cari fratelli di Radio, buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo tra gli scritti colbiani la conferenza numero 176 sull'amare di più l'Immacolata. San Massimiliano fa capire al suo confratello che gliel'aveva chiesto che per amare di più l'Immacolata bisogna obbedirle sempre. Ecco, in ogni istante, chiedersi, fare il discernimento con l'aiuto della Madonna del Buon Consiglio, proprio c'è un titolo apposta della Madonna, ecco un'apparizione chiara, definita, in cui la Madonna si fa chiamare con questo titolo, Madonna del Buon Consiglio, perché se tu non sai quello che ti chiede, la Madonna non può neanche obbedire. Beh, ci vuole il discernimento, la preghiera, ci vuole il confronto con i santi, ci vuole, ecco, la luce soprannaturale dello spirito. Per capire se quella cosa che stai a fare, in cui ti sei immerso, in cui stai, ecco, operando, è secondo il suo cuore oppure no. Occorre approfondire senza posa l'obbedienza soprannaturale. Facilmente essa per noi si mescola con quella naturale. Certamente l'obbedienza carnale, no? Faccio la mia obbedienza, come il soldato fa l'obbedienza. Oddio, anche il soldato può fare un'obbedienza soprannaturale. Infatti il centurione romano è lodato da Gesù perché dice: io ho soldati sotto di me e anch'io sono un subalterno, e dico a uno va ed egli va, e un altro vieni ed egli viene. Ma questa è l'obbedienza? E Gesù dice sì, c'è qualcosa di analogo, però è diverso, perché l'obbedienza militare è per un motivo umano, può essere anche un motivo soprannaturale, come quelli che combatterono la battaglia di Lepanto, senz'altro obbedendo al Papa, alla Lega Cattolica, respinsero l'invasione musulmana che voleva togliere la fede cattolica, voleva sostituirsi ad essa e mettere l'Islam in tutto l'Occidente. Però è l'obbedienza vera, soprannaturale, non riguarda solo il campo militare, riguarda ogni cosa, riguarda ogni cosa che esiste. Talvolta l'anima è convinta di obbedire soprannaturalmente, invece obbedisce naturalmente, quindi fa una distinzione. Obbedienza nelle cose, per esempio quando si dice, non conta la fede, non contano i sacramenti, conta fare il bene, conta aiutare il prossimo, conta dargli soldi per vivere, dargli da mangiare, da bere, da dormire, da lavorare. Ma qui siamo veramente nel disprezzo di Dio, perché non conta solo dare il pesce, sì, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, queste sono opere di misericordia corporale, però sono più grandi quelle di misericordia spirituale. È chiaro che se uno ha fame bisogna dargli da mangiare, è un atto di carità, è immediato, naturale, però c'è qualcosa in più che esiste. Come riconoscere l'obbedienza soprannaturale? Prendiamo in considerazione questi esempi. Un ebreo obbedirà quando ciò che viene detto è saggio e vantaggioso per lui. Un incredulo quando ciò che viene detto è conforme alle sue considerazioni. Un altro ancora obbedirà perché in cambio sarà lodato. Quando ci conviene obbediamo. Ma appunto questa è un'obbedienza pagana. Il marxismo è una religione pagana perché è fondata sul materialismo. Dicono che è scientifico. Cioè, scientifico secondo loro è tutto quello che nega Dio. Questa è la scienza moderna secondo tanti, no? Come se Dio non esistesse. Allora questa è scienza, allora questa è la verità. Più si nega a Dio, più è la verità. Ma questa è la verità del demonio. La verità del demonio dice che esiste solo la scienza, che esiste solo questo mondo, che esiste solo la materia, che esiste solo l'universo in espansione, non in espansione, infinito, finito, comunque materia. Tutto il resto è niente, è invenzione dell'uomo. Sentimento, magari può servire, sì, a consolare un po', a tranquillizzarti lo spirito, a tranquillizzarti l'anima, però l'anima stessa non esiste, esiste solo il corpo. Purtroppo anche tanti biblisti arrivano a dire qui questo, no? Quando c'è quella triplice affermazione di San Paolo, corpo, anima e spirito, no, non è vero, non c'è nessuna distinzione, corpo, anima e spirito sono la stessa cosa, quindi l'uomo è il suo corpo, è la sua materia. Questa è la spiritualità. Purtroppo siamo in questa devianza grave. No? L'altro giorno sentivo proprio uno dei cardinali del conclave che diceva così, no? Non contano i sacramenti, non conta la fede, conta aiutare il prossimo, conta voler bene veramente al prossimo e basta, non conta nient'altro nella vita. E allora buttiamo via tutto, buttiamo via i comandamenti, buttiamo via la fede, buttiamo via i sacramenti, buttiamo via la vita spirituale, basta fare del bene. Questo qua è quello che dice la gente un po' al bar, no? I luoghi comuni che si dicono sui giornali, dal pensiero positivista, pensiero marxista, laicista, repubblichista, non lo so, quello che fa capo a Repubblica, no? Eugenio Scalfari, quando intervistò il Papa, gloriosamente andò dicendo: il Papa ha fatto una grande svolta nella vita, ha abolito il peccato. Ma il Papa abolire il peccato, insomma, mi sembra che è una cosa troppo grossa. Non lo può fare perché il peccato è la considerazione del peccato fonda proprio la vita cristiana autentica, perché dobbiamo lottare contro il peccato, contro le passioni, contro la carne, contro il demonio, che è il principio soprannaturale del peccato, quindi non è che possiamo abolire le cose. Però è una visione totalmente materialista della vita, come quella un po' di oggi, dei nostri ragazzi che vengono educati solo al materialismo, alla scienza, no? Non alle cose dello spirito, non alla vita di grazia, non alla vita, ecco, di unione con Dio, di preghiera, no? Non a queste cose. E allora che succede? Ecco, che negano, ecco, lo spirito, negano la fede. E l'obbedienza diventa solo obbedienza alle istituzioni, per carità assoluta, no? Hitler era così, obbedienza al Terzo Reich, obbedienza alla causa nazista, al partito unico, alla nazione, alla visione pagana, neopagana del nazismo, che è materialismo poi alla fine, no? Non c'è una visione soprannaturale in Hitler, c'è la conquista del mondo, tutti devono essere sottomessi, tutti devono produrre per il trionfo del Reich e basta, questa è la vita, questo è il fine della vita. Un po' ce l'avevano i prussiani, questo con Hegel, no? Lo Stato prussiano è il compimento della fenomenologia dello spirito, lo Stato. Idea natura e spirito. Lo Stato prussiano incarna il regime dello spirito, quindi tutti quanti devono obbedire. Ma questo è il germanesimo, no? Il germanesimo. Hitler arrivò a dire tutta la filosofia confluisce nell'idealismo, nell'idea, nello spirito, e quindi io sono la filosofia, io sono l'unico che pensa. L'unico che pensa bene, perché tutto è relativo a me, che sono il pensiero. Ma insomma, sembra una cosa un po' veramente fuori del mondo, veramente astratta, fortemente ideologica, fortemente orgogliosa, poi è superba, contro l'ordine stabilito da Dio. L'ordine soprannaturale si basa sulla fede, quella che Gesù ci ha consegnato. Lui sì che lo può dire, io sono colui che sono, io sono il pensiero, io sono la verità, io sono la via, la verità e la vita. Gesù lo dice, ma lo dice a ragion veduta, perché lui lo è veramente e non presume di essere. Ecco, gli ebrei si sono sdegnati, questo bestemmia, questo è superbo. Questo si mette al posto da Dio, ma questo è Dio, c'è poco da fare. Non è che si mette al posto di Dio, c'è veramente, perché viene dal cielo per opera dello Spirito Santo, nato dal grembo della Vergine Maria. Questo è quello che ci ha consegnato la storia, non è che ce lo inventiamo noi. Dunque l'anima si basa sulla fede, infinitamente di più di quella che si fonda sulla ragione, infinitamente di più. Basta la fede, ti basta la mia grazia. Di conseguenza, se vogliamo che il nostro lavoro nella conquista delle anime sia più fruttuoso, dobbiamo conformarci maggiormente alla volontà di Dio e, secondo il nostro linguaggio, alla volontà dell'Immacolata. Ecco, questa è la vita. Conformarci alla volontà dell'Immacolata, seguire l'Immacolata, addirittura essere l'Immacolata, transustanziarsi nell'Immacolata, significa toccare l'infinito in questo modo, no? Essere l'Immacolata, perché abbiamo un punto di riferimento che non è più solo umano, è umano divino, perché nell'Immacolata è avvenuta l'incarnazione, nell'Immacolata c'è la pienezza della grazia, ce lo dice la scrittura. Nell'Immacolata ci sono tutte le virtù, nell'Immacolata c'è lo Spirito Santo di Dio. Chi si affida all'Immacolata ha lo Spirito Santo, a Dio in sé. Dunque l'anima che si basa sulla fede opera infinitamente di più di quella che si fonda sulla ragione, perché si fonda sull'Immacolata. Si fonda su qualcosa che è divino, su qualcosa che non tramonta mai, su qualcosa che è nei cieli. Da dove viene, dicono i pastorelli all'Immacolata? Dal cielo. Io sono del cielo. C'è poco da fare. Io sono del cielo. Vengo dal cielo. Il cielo c'è e io ci sto. Anzi, ne è la regina. nella padrona, la padrona per volontà di Dio, sottomessa a Dio ovviamente, ma gestisce lei il cielo, gestisce il cielo, tutti gli angeli, tutti i santi, tutte le creature che sono nel cielo, che sono nella dimensione soprannaturale, sono sottomesse alla Madonna. Questa è la teologia, questa è la rivelazione, questa è la fede, questa è la scrittura, questa è la nostra vita. E allora dobbiamo sottometterci anche noi alla Madonna, perché l'ordine naturale deve ripetere l'ordine soprannaturale, deve combaciare con l'ordine soprannaturale. Non avviene così, perché qui c'è il peccato, no? Qui c'è la ribellione a Dio, c'è l'orgoglio, c'è la superbia, c'è l'avarizia, c'è la presunzione, l'egoismo, c'è la chiusura a Dio, come è successo anche a Nazaret, no? Io sono colui che sono, in me si compiono oggi queste scritture, ecco, lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato con l'unzione, poi compio miracoli enormi, soprannaturali, che nessun uomo può fare. Da dove gli vengono queste cose? Abbiamo letto ieri nella festa di San Giuseppe, no? Nella festa di San Giuseppe lavoratore, il lavoro di Gesù non è apprezzato, benché si vede che è buono, miracoli, profezie, annuncio della salvezza, liberazione dal peccato, guarigione dalle malattie, liberazione dai demoni, dalla possessione diabolica. Gesù fa queste cose, le fa di autorità, quindi è Dio, no? È facile dire che è Dio, solo che la mente umana corrotta dice no, non può essere Dio perché vediamo l'uomo. E allora uomo e Dio non possono stare insieme, l'uomo è peccatore, Dio è perfetto, come fa quest'uomo a essere Dio? No, è solo un uomo, ecco la ribellione, no? L'odio verso Gesù. Tu sei solo un uomo, chi vuoi essere? Vuoi essere Dio? La stessa ribellione per esempio che fece Lutero contro i voti religiosi, c'erano tanti santi religiosi, tra cui il suo padre, fondatore del suo ordine, Sant'Agostino, santo, no? No, non è santo, i santi non esistono, perché la vita religiosa è tutta un'ipocrisia, quindi ipocrita San Benedetto, ipocrita San Francesco, anzi di San Francesco Lutero aveva una certa stima, no? Perché interpretava i suoi scritti a modo suo, come se fosse un libertario, come se fosse un rivoluzionario, un dispregiatore della Chiesa come era lui, dei comandamenti, dei voti, invece no. San Francesco obbediente a Santa Romana Chiesa, lui dice no, no, l'hanno fatto obbediente, ma in realtà non era obbediente, allora non sarebbe più San Francesco se non fosse sottomesso a Santa Romana Chiesa. La fede è sottomissione, perché la conoscenza di fede è molto superiore a quella che si ha con la ragione, ed è anche inespressa, perché non si può esprimere, è qualcosa di superiore, talmente soprannaturale che non si può esprimere neanche con la parola. Però è fede, è vero. Si vedono cose straordinarie di fede, resistenze veramente eroiche nella fede. Pensiamo, non so, alle madri eroiche che sopportano una situazione familiare disagiata, che hanno figli in condizioni magari pessime, però amano talmente i figli che magari sacrificano la vita per i propri figli, no? Come ha fatto Gianna Beretta Mollo. Quando seppe che per salvare la propria vita avrebbe dovuto far morire il bambino che nasceva, no, io la mia vita ci rinuncio. È più importante la vita del bambino, è più importante. Vedete, fa questo salto assolutamente soprannaturale, per chiunque vuole bene la propria vita, vuole salvarsi, magari dice, vabbè, devo sacrificare questo bambino, tanto non è ancora nato, tanto ancora non esiste, tanto ancora non ha una personalità. Insomma, si concede pure, no, moralmente, questo discorso, per salvare la vita della madre si sacrifica quella del figlio, però lei davanti a questa disparità nella sua luce di fede, nella sua diciamo consistenza soprannaturale, dice no, io posso sacrificarmi per amore del mio figlio, quindi voglio che lui viva e io no, e fa questo atto eroico, no, solo la fede poteva aiutare, non le riflessioni razionali, le soluzioni mediche che ci stanno adesso, che non si fondano sulla fede ovviamente, no? E secondo il nostro linguaggio, alla volontà dell'Immacolata. San Massimiliano gliel'ha fatto fare di sacrificare la vita per uno che era stato scelto invece di lui per il bunker della fame. È solo la fede, la fede, la fede, Gesù lo chiama. Vabbè, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Ecco, conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano. Ecco, gli scritti, anzi le conferenze di San Massimiliano. Ecco, affrontiamo la conferenza 176 sull'amore più grande che si può portare alla Madonna. Ecco, un frate francescano del suo istituto della città dell'Immacolata gli chiese come poteva aumentare l'amore all'Immacolata. Dimmi come fai tu e io cerco di imitarti, di venirti dietro, perché voglio amare l'Immacolata come la ami tu, affinché l'obbedienza, ecco, è l'obbedienza, gli dice San Massimiliano, è l'obbedienza, obbedire in tutto all'Immacolata come obbedienza soprannaturale. Ecco. E come si fa l'obbedienza soprannaturale? Ecco, noi facciamo obbedienza, alle volte pensiamo che l'obbedienza sia soprannaturale e invece è solo naturale, perché facciamo una cosa scontata, non so, che ne so, andiamo a dire la messa, distribuiamo i soldi, insomma, oppure guadagniamo qualcosa e diamo tutto al superiore, ma questa è obbedienza naturale, no, sono cose che fanno anche i pagani, sono cose che fanno anche i soldati, che non è che hanno la fede, invece l'obbedienza è soprannaturale, dice San Massimiliano, per distinguersi da quella naturale non deve venire dall'intelletto ma dalla fede, o meglio dall'intelletto illuminato dalla fede. Cosa farebbe San Francesco nella mia situazione? Cosa farebbe l'Immacolata nella mia situazione? Chiedo di fare come San Francesco, di fare come l'Immacolata. La distanza tra la fede e la ragione è infinita. Ecco, spesso si fa delle istituzioni ecclesiastiche e della Chiesa come se fosse un'azienda, ma non è un'azienda, no? Perché non è che dobbiamo produrre profitti a seconda degli investimenti fatti, te lo fanno le aziende, è normale, è la legge del commercio, la legge dell'economia moderna, no? Io investo e voglio un riscontro, voglio un riscatto del profitto, dell'investimento, che deve essere superiore all'investimento, se no non investo niente. Anche se è pari non mi conviene, se investo poi e guadagno tutto quello che investo non mi conviene, quindi non lo faccio, perché magari è così, il pareggio del bilancio non mi va bene. Dunque un'azienda non è lo stato del rapporto con Dio, perché il paradiso non è un'azienda, no? In cui tutti producono, ecco, e quindi si guadagna quello che si produce, no, è la fede, il nostro investimento è la fede, quindi, non so, il nostro lavoro non è una merce, era merce per Marx, sì, e per i positivisti, io vendo il mio lavoro come merce e ho bisogno del riscontro adeguato al mio lavoro, che mi permetta di vivere. Come si fa a calcolare? Il lavoro non è una cosa... È una cosa che si può pesare sulla bilancia, no? Sì, c'è il tempo, si misurano i giorni, insomma, il cottimo, non lo so, ecco, si misurano tante cose, ecco, anche il fatto di guadagnare per altre cose, ecco, sì, insomma, magari si compra per esempio una società, compra un giocatore di calcio e spende tanti milioni, però perché? Perché sa che ci sarà un riscontro, insomma, quello vale tanto perché fa guadagnare tanto la società. Con i biglietti del calcio, non so, e le trasferte, il merchandising, queste cose tutte legate alla società sportiva. Se invece quel giocatore non vale, cioè non mi fa guadagnare tanto, allora io non ci investo tanto, cioè lo pago di meno. Magari poi può salire il prezzo se si comporta bene, se diventa un bravo giocatore. Ecco. Questi calcoli nella scrittura si fanno diversamente. Quanta fede hai? Quanto tempo stai davanti al tabernacolo? Quanto chiedi al Signore di essere giusto? Vuoi staccarti dal peccato? Vuoi staccarti dai tuoi vizi? Vuoi vivere la virtù veramente? Oppure diventa una routine stare davanti al Signore? Una pratica abitudinaria in cui veramente tu non cresci nella fede. L'ordine soprannaturale si basa sulla fede. Dunque l'anima che si basa sulla fede opera infinitamente di più di quella che si fonda sulla ragione. Di conseguenza, se vogliamo che il nostro lavoro nella conquista delle anime sia più fruttuoso, dobbiamo conformarci maggiormente alla volontà di Dio e, secondo il nostro linguaggio, alla volontà dell'Immacolato. Quando possiamo essere veramente sicuri che la nostra obbedienza è soprannaturale? Quando in essa diminuiscono sempre più motivi naturali. Ecco, veramente ci dà una chiave, San Massimiliano Kolbe. Siamo sicuri che siamo nel soprannaturale? A che cosa penso? Alla gloria di Dio? Alla salvezza delle anime? Penso alla mia santità personale? Oppure penso al mio interesse? Beh, questo non mi conviene, non lo dico, non lo faccio, no? Ecco, l'obbedienza diventa naturale. Quando un superiore non è perfetto, ma perfino forse rude, se noi in tal caso seguiamo l'ordine con la medesima soddisfazione, come se ci venisse da una persona virtuosa e saggia, allora l'obbedienza in noi sarebbe soprannaturale. Sì, però c'è anche quello che ci chiede il superiore. Se ci chiede per esempio una cosa che è contro la nostra anima, contro coscienza, per esempio, non so, un delitto, approva il delitto, approva l'aborto. Fai un matrimonio tra persone che sono divorziate e non puoi farlo, no? Perché è contro la legge della Chiesa, no? Non puoi fare questa obbedienza. O fai un matrimonio gay, no? Perché è contro natura. La legge naturale è la legge di Dio, quindi non posso andare contro la legge di Dio, no? Se invece al contrario, allora c'è ancora molto da perfezionare. Però ecco, può darsi, il superiore mi chiede proprio una cosa fattibile, una cosa che non è illecita, io la faccio male, magari perché non la voglio fare, perché non mi va, perché non la considero alta, intelligente, nobile, adeguata allo stato religioso, al mio stato. Ecco, cerco di rendere soprannaturale con il mio spirito, ecco, totalmente prostrato a Dio, ai valori di Dio, cerco di rendere soprannaturale il naturale. Questo lo posso fare. Mi è di gran merito, no? E do anche buon esempio agli altri che magari non vogliono fare certe obbedienze. Se invece è al contrario, allora c'è ancora molto da perfezionare. A chi sembra che in lui l'obbedienza è perfetta, cerchi di perfezionarla ancora di più, perché come dice la Sacra Scrittura, chi è santo si santifichi ancora. Perfezionamento dell'obbedienza è il perfezionamento dell'amore all'Immacolato. Quando si accetta con ugual soddisfazione il comando, nonostante le ripugnanze dei sensi e perfino quando viene a mancare il sentimento, l'obbedienza è perfetta e allora possiamo dire che c'è l'obbedienza soprannaturale. Se si pensa diversamente, se cioè si è di parere diverso ma si va contro al proprio pensiero, allora si obbedisce soprannaturalmente, ecco. Quindi, vedete, capovolge le cose, no? Quando l'obbedienza ci sembra buona, no? E allora la facciamo con tutto sentimento, ecco. Oppure, faccio una cosa contro il mio sentimento, però so che è buono lo stesso, no? Per esempio una madre che si sacrifica, no? Il figlio non gli va magari di svegliarsi, dargli da mangiare, di consolarlo, è stanca, non riesce a fare tutto, però lo fa lo stesso, e allora quello è soprannaturale. Se io penso diversamente, cioè se è di parere diverso, ma si va contro il proprio pensiero, allora si obbedisce soprannaturalmente. Questo non significa che non si debba esprimere un parere quando è necessario. Qui è presente sicuramente l'ammonizione terza di San Francesco, no? San Massimiliano la conosce bene, questa ammonizione che parla della perfetta obbedienza, che ci sono tre casi: uno che uno obbedisce bene al superiore, perché il superiore è dello stesso tuo parere, uno che obbedisce ugualmente bene, eppure soprannaturalmente, perché il superiore è di parere diverso, però tu obbedisci lo stesso perché è il superiore. Se uno, quando il superiore richiede, si rifiutasse di esprimere un parere, ciò non sarebbe perfezione. Quindi anche la perfezione consiste anche nel dissentire, nel dire qualcosa che non ti piace, però è soprannaturale lo stesso. Certamente si può e si deve riferire qualche opinione, ma in modo tale che sia da parte del suddito, come pure da parte del superiore, vi sia possibilità di esprimersi senza condizionamenti. A me sembra bene questo, te lo devo dire. Il solo fatto che si esprima un parere non è detrimento alla perfetta obbedienza. Tuttavia, se il superiore, esaminando tali opinioni, nonostante esse ordini di eseguire il comando, in tal caso bisogna mettere da parte le varie ragioni e fare così come dice l'obbedienza. Più cammineremo lungo la via dell'obbedienza soprannaturale, più l'Immacolata potrà guidarci. Andiamo più a fondo, quindi, nel perfezionamento dell'obbedienza soprannaturale. Non dice il terzo caso, che è San Massimiliano, che è quello che va contro l'anima, contro la coscienza, contro Cristo, no? Obbedire a certe cose andrebbe contro Cristo, e quindi non bisogna farlo, anche se non bisogna staccarsi dal superiore. Qui ogni Pokalanof, ognuno sia suo strumento, qui non ci sia nessun ma, così sarà lei a guidare ogni cosa e le cose esteriori non ci saranno di impedimento. Perciò dobbiamo andare fino in fondo in questa obbedienza soprannaturale e ripete San Massimiliano fino in fondo. C'è quel passo della regola di San Benedetto che dice: l'obbedienza impossibile a Dio, cioè c'è un'obbedienza che sembra impossibile, no? Perché se veramente secondo Dio nulla è impossibile a Dio, quindi il superiore può chiedere una cosa che a te sembra impossibile, allora cosa fare? Beh, in coscienza uno con cortesia, con rispetto, con deferenza può accostare il superiore, può spiegare le sue ragioni per cui non può compiere quell'obbedienza. Questo è santo, questo è divino, questo è soprannaturale. Però se il superiore, dice San Benedetto, ripetesse quell'obbedienza e ti mettesse nella situazione di non poter fare altro che quell'obbedienza, tu, devi chiudere gli occhi, devi abbandonarti a Dio e fare, anche se ti sembra impossibile, quell'obbedienza. Probabilmente è qui che avvengono i miracoli, no? Una cosa fatta per pura fede, una cosa fatta per pura obbedienza a Dio, senza altri condizionamenti umani, no? Neanche quella della mediazione del superiore. E questo ti santifica veramente. Pensiamo, non so, a Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco chiamata da Dio a liberare anche militarmente la Francia dall'invasione inglese, dall'invasione del Regno Britannico. E come si fa? Una ragazza di 19 anni che non sa maneggiare le armi, non sa neanche cavalcare, non sa nulla di vita militare, deve comandare un esercito. Qui l'obbedienza è impossibile, no? Cioè, vedete, materialmente impossibile, oggettivamente impossibile. E quindi che cosa fa? Si rinuncia? No. Ma anche la Madonna, no? In fondo è messa davanti a un'obbedienza impossibile, perché lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, quello che nascerà sarà santo, chiamato figlio di Dio. Ma dice, io non posso, cioè, io da me non posso, cioè, con le mie forze non posso, lo dice la Madonna, lo dice stessa, no? Beh, io non conosco uomo, quindi non ho nessuna possibilità umanamente di fare questo. Però come avverrà questo? La Madonna chiede solo una spiegazione ulteriormente soprannaturale, completamente soprannaturale, perché è l'unica creatura che può farlo, è l'unica creatura che si fida completamente di Dio, è l'unica creatura che può veramente soprannaturalmente obbedire. Ecco, in questo c'è il mistero dell'obbedienza, no? Noi come facciamo a obbedire soprannaturalmente? Noi possiamo obbedire soprannaturalmente solo per mezzo dell'Immacolata Concezione. Ecco, questa è la posizione di San Massimiliano, ma in fondo è la posizione di tutti i mistici, perché l'obbedienza vera soprannaturale non si fa con le proprie forze, si fa con le virtù divine, si fa con i doni dello Spirito Santo. E allora l'obbedienza è vera, è come se Dio obbedisse a Dio, è come se il Figlio obbedisse al Padre. Quindi in questo circolo di obbedienza l'uomo c'entra, ma c'entra poco, è relativo, perché l'obbedienza è fatta da Dio a Dio, del Figlio al Padre, dello Spirito Santo al Padre. In fondo la Trinità è una fonte perenne di obbedienza, no? Il Padre genera il Figlio e il Padre generano lo Spirito Santo, no? Fanno procedere, ecco, la processione dello Spirito Santo, ma non c'è niente di umano in questo. È un flusso di obbedienza, di volontà, che nasce dal Padre per il Figlio nello Spirito. E quindi questa cosa è la vita del mondo. È la natura, perché la natura dice, ma perché la natura si comporta così? Beh, si comporta, mica pensa. È fatta così da uno che ha strutturato la natura in questo modo, che è Dio solo, no? Ecco, tutto viene da Dio, tutto ritorna a Dio, questa è l'obbedienza, e noi siamo in questo circolo di ritorno a Dio, dall'uscita di Dio, e questa uscita da Dio verso Dio, ecco, la fa l'obbedienza soprannaturale, cioè Dio che è in noi. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, e finiamo serenamente con amore questo mese mariano in obbedienza al Padre, in obbedienza allo Spirito, così come ha fatto Gesù, come ha fatto Maria. Ave Maria, cari fratelli, date buon consiglio.